Ciao Max.
Ciao Nick, ben trovato.
Ben trovato anche a te. Lo sai che ti dona molto l'azzurro nazionale?
Sì, diciamo che è il colore che preferisco insieme al blu.
È bella quella felpa.
È anche bei ricordi, oltre che comoda, bei ricordi.
Mi hai fatto un regalo di un libro, ma puoi sempre ampliare la gamma. No, non abbiamo la stessa taglia.
Non è esatto.
Poi bisogna meritarli, certi regali, o no?
Assolutamente, sì.
Va bene. Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite?
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite.
Levels di Avicii. Diamo il via alla quinta puntata?
Diamo via la quinta puntata.
Della terza stagione.
Della terza stagione.
Di Pick & Pod, che è l'ineluttabile podcast.
Sul basket padovano, non solo.
Con un tocco di azzurro nazionale. Signore e signori, è con noi Alessandro Carraro!
Ciao Max, ciao Ale,
benvenuto a Pick & Pod!
Grazie mille dell'invito, grazie.
Siamo davvero contenti di registrare con Ale Carraro, nato a Deste il 29 novembre del 1995, ma oggi è il 29 novembre 2024, quindi tanti auguri, buon compleanno!
Grazie, 29 il 29 oggi.
29 anni il 29?
Sì.
Dovrebbe succedere una volta sola?
Dicono, dai.
Potrebbe essere anche 129 il 29, cioè non...
Però 129, non esiste un giorno del mese 129.
Beh, togli 100, resta 29.
Tipo tu, non ti ricordi quando hai compiuto i
129 anni?
No, esatto, non ancora quantomeno. Comunque, non è la prima volta che festeggiamo un compleanno, no,
esatto,
il giorno della registrazione. C'era già successo con Massimo Friso, se non ricordo male, a giugno,
esatto,
di registrare, quindi Pick & Pod festeggia i compleanni degli
ospiti.
Vuoi
una curiosità subito sul momento?
Certo.
Sai che anch'io sono mezzo estenso?
Ah sì, me la raccontavi ogni tanto.
Quindi, già abbiamo un piano comune.
Beh, lui piano perché è di montagnano.
Sono nato ad Este, ho fatto anche le scuole superiori ad Este, è una città che porto assolutamente nel cuore, però
stai mentendo.
È che sai, sono più montagnanese, sì, c'è eccetera, di noi, cioè, grandi derby montagnano a Este.
Le mura, bravo, le città fortificate.
Il prosciutto crudo.
Ma anche un po' il derby sportivo da giocatore con la pallacanestro montagnana.
Assolutamente,
contro,
sì,
le Furie Rosse della Redentore.
Spesso allenate dal buon Silvio Limena, che ha allenato, certo, anche me un anno in Under 13, se ricordo bene. Non ricordo Under 13 o Under 14, ma sì, erano alcune delle partite più sentite. Forse Este e Solesino erano quelle che con Montagnana sentivamo di più.
Io sono ignorante in materia, ma spesso i ragazzi di Montagnana, i bambini di Montagnana, poi nascono ad Este o...?
Ai tempi sì, perché il reparto...
maternità
era Este. Sì.
Ok. Quindi,
prima no, a Montagnana funzionava, la mia mamma è nata a Montagnana e adesso no. Adesso
perché
no.
Noi Max no, facciamo la lista R per andare alle partite, spesso vedi i codici fiscali di quei giocatori e molti padovani hanno o Abano,
A001,
no, esatto, esatto, o G224 di Padova e qualcuno magari Dolo o Campo San Piero, però magari sono di provenienza più di un'altra. Vabbè, comunque, Alessandro Carraro è preparatore fisico nazionale della FIP, quindi la Federazione Italiana Pallacanestro, da due stagioni, quindi questa è la seconda, è in forza alla Rucker, dove segue la prima squadra che milita nel campionato di B nazionale, che è il terzo livello.
Quindi è un padovano in B.
Quindi è un padovano in B nazionale.
Oh,
bella notizia questa. Come dice di Luca Bolletta, che è il responsabile dei preparatori per la Regione Veneto, Ale segue anche le selezioni regionali giovanili maschili, se non ricordo male.
Sì, assolutamente, con l'RTT, con Valerio Salvato.
Con l'RTT Valerio Salvato, nostro ospite nella prima puntata tra gli altri. Nel 2019 nell'ambito appunto dell'Università di Verona, hai fatto un lavoro di ricerca per la laurea magistrale in scienze dello sport e della preparazione fisica, hai preso parte al raduno della nazionale italiana in carrozzina a Tirrenia, quindi sì, anche questa bella esperienza sempre con la maglia azzurra. E ultimo ma non ultimo, due stagioni fa, nella stagione 22-23, sei stato assistente di Leonardo Busca,
altro ospite che abbiamo avuto di recente,
grande Leo, grande puntata, per il corso di laurea in scienze motorie dell'Università di Padova, nella materia, il percorso,
era proprio sport, dire, di squadra, sport proprio di squadra specifico della pallacanestro, sì.
E quindi un ragazzo impegnato,
preparato, bravo, cioè, infatti non a caso
in mezze maniche,
non a caso
io teniamo la felpa, questo per far capire chi è lo sportivo dei tre,
certo, lui. Aspetta, non a caso è davanti ai microfoni di Pick and Pod, perché
con
solo
il bicipite in vista,
esatto,
adesso
se lo sta flexando,
sì. No, sai che ho già ricevuto un paio di WhatsApp dalle ascoltatrici
già in tempo reale,
sì,
anche
sì,
se
sì,
non abbiamo la diretta,
esatto,
video,
esatto, esatto,
mi fate sudare, mi tolgo,
ma anche dagli ascoltatori, così, dai, che così siamo più politicamente corretti.
Va bene,
Max. Va bene, dai, cominciamo questa bella chiacchierata con il nostro Ale Carraro.
Ok, e allora, caro Ale, purtroppo passi per le mie grinfie adesso. Seppur la categoria non ti sia nuova, è la prima esperienza fuori, intendo la Serie B ovviamente, è la prima esperienza fuori Padova, ma sempre nell'alveo dei colori bianco-nero. Comincio a pensare che ci sia un qualcosa dietro di strada. Da Montagnana al Petrarca, da Petrarca alla Rucker, società con obiettivi ed organizzazioni diverse dalle tue precedenti esperienze. Com'è stato l'impatto iniziale e com'è andata la prima stagione?
È tosta, è stata bella, potrei raccontarti tantissime cose, a partire dai colori bianconeri che sono un destino forse anche che mi segue, perché anche a Montagnana, città che nasce nera-rossa, in realtà giocammo forse solo una stagione in Under 13-14 con la mia squadra neri-rossi, poi diventammo bianconeri anche lì, quindi effettivamente è vero, è sempre stata bianconera. E questo approdo alla Rucker è stato bellissimo sotto tantissimi punti di vista. Io prendo il posto di Luca Bolletta, che è tra l'altro responsabile di cui, certo, ti parlavamo prima della preparazione fisica in Veneto, quindi arrivo a prendere il posto di una persona estremamente preparata. Quindi capisco l'occhio che mi guarda di Michele Garardini all'inizio, che dice: ma sto ragazzo giovane arriva, mettiamolo un po' in prova prima di cominciare a far tutto. È una società con grandissime ambizioni che si sta cercando di allargare, strutturare. Quest'anno, importantissimo, hanno preso in gestione l'arena per i prossimi 15 anni.
Certo.
Giochiamo su un palazzetto meraviglioso. L'allenatore è importante, la squadra è importante. È richiesta tanta preparazione, quindi è un compito che mi onora, che cerco di rispettare ogni giorno più che posso, al meglio le mie possibilità, e che vediamo come si svilupperà.
Quali sono i vostri obiettivi di questa stagione 24-25?
Ah sì, beh, la classifica dice
che siamo un po' risaliti,
sì,
abbiamo ritirato fuori la testa dal buco rispetto all'inizio di una stagione che è stata un pochino travagliata. Gli obiettivi ovviamente sono ambiziosi, è difficile ovviamente nasconderli. Siamo non certo la primissima forza del campionato, ci sono squadre strutturate veramente veramente bene, il campionato di
budget
Bruno,
importanti, giocatori forti,
Livorno, Montecatini, la Roseto, stessa Roseto con cui l'anno scorso ci siamo confrontati direttamente, quest'anno al girone nord non li incontriamo, però l'obiettivo è chiaramente ambizioso, è quello di andare il più avanti possibile. Sai, c'è sempre il sogno nel cassetto, è sempre lì. L'importante, secondo me, quello che hanno ben chiaro, è lo strutturarsi, lo stanno facendo. E
cioè, oltre a, diciamo, un cammino agli obiettivi del campionato, c'è anche un cammino di strutturazione, di relativamente alla costruzione di una società che è strutturata, organizzata.
Beh, sempre di più, mi sembra.
Sì, no, lo è assolutamente. Ma anche perché poi il campionato che un giorno ti trovi ad affrontare in Lega 2, in A2 in questo caso, è un campionato
salto eventualmente
veramente
essere
veramente grosso. Lo è molto dalla B2 alla B1, ma lo è altrettanto dalla B1 alla A2. Sia per costi di gestione, sia per anche proprio struttura della squadra e di budget soprattutto, quindi assolutamente sì.
Beh, la nuova Serie A2, nuova tra virgolette, sì, nel senso ha ristretto il numero di squadre. Personalmente, fosse per me, le restringerei ancora, perché la qualità è già notevole, le piazze sono storiche, ne parliamo spesso quando abbiamo qualche ospite,
sì,
no?
Sì.
Avevamo avuto anche Giovanni Vildera quando era a Trieste, che poi erano risaliti, ma ci sono molte squadre storiche, da Cantù, Fortitudo, Udine,
Roseto, con
Roseto
la
stessa. Quindi il livello della 2 è molto alto. Dovesse stringersi ancora il numero di squadre di questa categoria, ovviamente il salto sarebbe, non solo dal punto di vista di budget e organizzazione, assolutamente notevole. Ma Ale Carraro, per citare Nicola Zagolin, Zago, così lo salutiamo, il coach di Roncaglia, è una rockstar mancata, diceva Zago, se ti ricordi 2 anni fa, diceva, se Ale Carraro non fosse laureato, non fosse bravo, preparato in un campo da basket, lui sarebbe probabilmente col cappello di paglia, la spiga in bocca, su un campo di grano a suonare un'acustica.
Bello,
oppure,
mi ci vedo.
Questo è per dire che è anche uno spirito libero, un ramingo, quindi sicuramente da Montagnana a Padova tutta la sua attività lavorativa e personale è uno che gli piace girare. Ma tutto sto preambolo era per dire com'è la vita anche extra basket nella terra trevigiana di San Vendemiano, quindi diciamo gli aspetti della città, del paese, delle attività, insomma, che non sono proprio solo la palestra.
Guarda, è un territorio che mi piace davvero tanto, nel senso, io sono ovviamente legato alla padovanità, dove ho vissuto all'università, ho vissuto gli anni al momento i più belli che posso dire della mia vita, però Treviso è un territorio veramente bello, ricco, pulito da tantissimi punti di vista. L'aria che si respira è molto pulita. Io poi quest'anno ho la fortuna di aver avuto un appartamento in una zona un pochino fuori Conegliano, proprio 5 minuti. Sono immerso nel verde, dalla mia finestrella so una collinetta piena di prosecco, non proprio di bottiglie, gli alberi, però quello che un giorno sarà prosecco. Quindi molto bello, riesco a ritagliarmi del tempo per allenare me, per allenare giusto qualcuno che si rivolge a me. Quindi guarda, le strutture che abbiamo sono buone, sia per quello che riguardano la nostra società, ma anche per quelle che vedo poi attorno quando un pochino ci muoviamo col settore giovanile. Io seguo in parte anche l'Under 19,
sì,
a cui do una
che
mano,
fa il campionato Gold,
esattamente, quindi anche con loro giriamo un po' la provincia.
Fuori onda ci dicevi poco fa, reduci da un bel successo. No, scusa, dalla prima sconfitta stagionale?
Fu la seconda della prima vera e propria, secondo me, partita di pallacanestro, okay, che abbiamo giocato con Ormelle, che sono campioni in carica. Sì, è stata una bella prestazione. Abbiamo poco, secondo me, di cui rammaricarci, ma anzi abbiamo un motivo in più per poi cercare al ritorno di portargliela via a casa loro.
Ma il fatto che abbia voluto dire che fuori onda, no, tu ci avessi raccontato delle giovanili, è proprio perché Ale è appassionatissimo dei ragazzi del settore giovanile, cioè per motivi professionali adesso sono 2 anni che dedichi la stragrande maggioranza del tuo tempo per la prima squadra, sì, però il settore giovanile è sempre stato un po' anche un tuo...
L'ho sempre allenato fin dai primi anni, anche prima di arrivare al Petrarca, a dire la verità, perché l'ultimo anno che ho passato a Montagnana, non da giocatore ma da aiuto allenatore, affiancavo la figura di Ascanio Scapinni, che è adesso a Legnago, credo che sia proprio il presidente del Legnago Basket, con cui avevamo un maxi gruppo under 13, ricordo che comprendeva 3 annate, sai, numeri a Montagnano ovviamente un po' più piccoli di quelli che ci sono a Padova, e lì è stato il mio primo impatto con i giovani. Poi ho cominciato a studiare scienze motorie, ho avuto un altro intermediario che è passato per Padova, che veniva sempre da Montagnana, che era Matteo Sancella,
certo,
lui preparatore fisico del Petrarca, che mi ha detto: Ale, guarda, io avrei bisogno di una mano, stai studiando qui a Padova anche tu, ti vado a darmi una mano, devi venire a darmi una mano, io vengo al Petrarca, comincio a guardare un po' tutto, parlo con Michela Pagnin, faccio prima il corso da istruttore mini basket e lì comincio ad appassionarmi un po' anche del lavorare con i giovani. Prima facevo un pochino di azione cattolica da me, quindi un pochino di lavoro con i bambini ce lo sapevo, lo sapevo fare.
Ti dico che è un vulcano, ha già citato Montagnana. Io invito tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a recuperare la bellissima puntata con la presidentessa,
con Sofia,
la presidente, si definì,
la presidente
Sofia Dall'Aglio,
illuminata.
Assolutamente. Poi ha citato Michela Pagnene, grande Sancella, con cui ho avuto il piacere anche di lavorare. Parlavamo della tua attività anche extra campo, però in questo momento ci piaceva che tu ci raccontassi un po' come si svolge quella che potremmo chiamare la tua settimana tipo, no? Dal lunedì alla domenica. Di solito il lunedì è il giorno di riposo delle prime squadre, salvo che si giochi sabato, ma insomma raccontaci tu un po', diciamo, la settimana tipo quando giocate una sola gara a settimana nel weekend.
Che in questo campionato è quasi
è
raro.
Quasi raro, però così posso dividere le due domande.
Ma scherzi, ma ci mancherebbe. Allora, lunedì, detto giusto tu, è la giornata che di solito dedichiamo al riposo. Capita spessissimo che sia più che la giornata dedicata al riposo, quella del defaticamento dello scarico. Nel senso che tanti giocatori che hanno giocato tanti minuti la domenica possono aver bisogno lunedì di qualche cura in più, qualche attenzione in più da parte mia e del fisioterapista. Altri invece la sfruttano proprio per riposare in toto. Riprendiamo le attività vere e proprie dal martedì. Nel nostro specifico caso il martedì è una sessione, è una giornata che dedichiamo a una sessione in sala pesi, ad una sessione più che altro di individuale, per permettere ancora di più agli acciaccati oppure a chi ha fatto più minuto, ai senior, diciamo, di avere una giornata magari non intensissima dal punto di vista fisico, ma di poter permettere allo stesso tempo ai giovani di lavorare con gli assistenti o col capo allenatore sullo sviluppo delle loro capacità. Il mercoledì è una giornata dove al mattino ci dedichiamo anche lì a una fase di scarico, ad una fase di tiro, mentre al pomeriggio facciamo il vero e proprio allenamento di pallacanestro della settimana. Il giovedì facciamo un bel singolone di solito che parte.
È arrivato anche a San Vendemiano.
Arriva.
Singolone che
lo facevamo anche l'anno scorso. A me piace molto. Ti dico la verità.
Queste quattro ore consecutive.
Parti facendo una sessione.
Più o meno
di
cos'è la fascia oraria di pranzo?
Sì, noi cominciamo all'1:30 e terminiamo verso le 5:30 più o meno. I ragazzi devono essere bravi, ma in questo caso sai, ti rapporti con dei professionisti, certo, che non hanno certo problemi a pranzare alle 10:30, voglio dire del mattino quando è richiesto. Cominciano in sala pesi, di solito metà gruppo, con un allenamento dall'1:30 alle 2:30, alle 3 andiamo in campo, ci alleniamo dalle 3 alle 5 e poi posso avere un secondo gruppo che può venire con me dalle 5:30 alle 6:30 in sala pesi. Ovviamente le strutture di questo allenamento sono diverse tra chi si allena prima in sala pesi dall'allenamento e dopo, magari lo inverto la settimana successiva.
Certo, sì, c'è una certa flessibilità a seconda.
Però il giovedì diciamo la giornata del singolone. Il venerdì mattina tendenzialmente, se va tutto bene, tendiamo a lasciarli a casa a riposare un pochino, mentre il venerdì sera abbiamo un altro allenamento di pallacanestro. Il sabato o al mattino o se abbiamo i ragazzi giovani aggregati che vanno a scuola, magari lo facciamo nel primo pomeriggio, esatto, l'ora di pranzo,
certo.
E poi la domenica mattina ovviamente walkthrough in preparazione della partita poi della sera.
E poi vabbè, ovviamente non è l'area che ti compete, ma ci sarà tutta la preparazione video, la preparazione della partita, quindi tutti quegli aspetti. Anche
giovedì, venerdì e sabato facciamo tre sessioni video distinte, una volta gli individuali, una volta il video di squadra, una volta sui loro attacchi, le loro difese, come possiamo reagire noi, quindi sì, c'è assolutamente anche quella parte lì.
Bello, e allora a questo punto ci resta la curiosità della settimana, quando invece avete un turno infrasettimanale che, come dicevi tu, non è raro.
Guarda, veniamo veniamo da un periodo in cui abbiamo giocato 5 partite in 12-13 giorni, se non ricordo male, che sono dei ritmi forsennatissimi per la nostra categoria, difficili anche da tenere.
Sì, anche le trasferte, quindi da un punto di vista del tuo lavoro nello specifico, la gestione dei carichi.
Sai, diventa un po' un paragone che fai con quella che è la stagione NBA sotto altri livelli, perché anche loro fanno tante, viaggiano tantissimo, hanno tantissime partite ogni 2-3 giorni. Il tempo che hai per allenarti diminuisce davvero tanto. Il tempo che passi davanti ad uno schermo a vedere i giochi invece degli avversari,
certo,
aumenta. Hai molta più fase di studio, di tattica piuttosto che di performance vero e proprio, e quest'anno è davvero davvero importante il lavoro di gestione dei carichi, perché ci si trova ad avere tantissime partite ravvicinate, vogliono dire maggiore rischio di infortunio. Maggiore rischio di infortunio vuol dire che quando ti trovi senza di uno o due giocatori, quelli che giocano giocano 34, 35, 36 per 1, 2, 4, 5 partite di fila. E lì ti dico la verità, la settimana successiva, quella che è stato questo tour de force, è stata una settimana forse dove il carico è stato addirittura inferiore alle settimane del back to back, perché ragazzi, sono ritmi veramente importanti. Per rispondere alla tua domanda, si gioca la domenica, il lunedì è praticamente un riposo forzato.
Certo.
Il martedì è un allenamento pomeridiano dove cerchi di rimetterti in moto, sfrutti tantissimo quello del mercoledì mattina, perché allora sei a 2 giorni di distanza, puoi permetterti di fare qualcosa.
Di spingere,
certo. Assolutamente sì. Mercoledì giochi, giovedì con sulla falsariga del lunedì cerchi un pochino di riposarti, di ordinare le idee, venerdì tiri, cominci a vedere qualcosa. Il sabato è l'unico vero e proprio allenamento che puoi fare veramente spinto per in preparazione a quella che sarà la partita della domenica.
Quindi molto lavoro di prevenzione in quel periodo là?
Tantissimo, tantissimo, tantissimo. A me piace tanto il termine prevenzione, mi piace ancora di più il termine della riduzione del rischio dell'infortunio, perché noi possiamo, parlo di noi come figure, staff medico,
sì,
sanitario,
certo.
Sì, possiamo un po' intervenire su quella che è la riduzione del rischio più che la prevenzione vera e propria. Però sì, proprio perché i minutaggi sono alti, le muscolature sono sollecitate, le strutture in generale sono sollecitate, quindi È bello, è impegnativo.
Curiosità. Curiosità.
Vai. Prego.
Si fasciano tutte le caviglie prima delle partite?
Assolutamente no. Si fascia chi è abituato a fasciarsi e chi non ha più legamenti sulle caviglie, ogni tanto succede. Nel nostro particolare caso ci sono un paio, ce n'è uno che si fascia sempre, prima anche di ogni allenamento, non solo di ogni partita. Mentre altri tendenzialmente facciamo delle valutazioni io e il fisioterapista, nel caso della classica scavigliata, dove andiamo a capire, a cercare di capire per quanti giorni questa caviglia valga la pena di essere fasciata. Perché dico valga la pena? Perché è protetta mentre è fasciata, ma allo stesso tempo lavora meno quando è fasciata, quindi bisognerà trovare poi un sistema per cercare di riequilibrare il tutto e rirenderla capace di performare.
Perché se mi ricordo bene quello che mi ha detto un preparatore importante, la caviglia ha bisogno comunque di microtraumi per rinforzarsi,
sì, di sollecitazioni in generale, la famosa,
mentre fasciarsi sempre c'è il rischio che appunto di indebolire la caviglia.
È come giocare con un tutore che fa un lavoro al posto tuo. Se un giorno quel tutore te lo dimentichi, non hai il tempo di metterlo, non riesci a fasciarti, tu vai in campo con una struttura che non è adeguatamente allenata come le caviglie che...
Sì, poi per alcuni diventa un po' la copertina di Linus, per citare, no? La striscia dei fumetti famosa, quindi quella cosa che senti anche un po' con l'effetto psicologico.
Cavigliere niente, cavigliere...
Io le... non è che le consiglio, perché anche lì poi, sai, dipende con che atleta ti rapporti. Certo. Se hai il giovane che ti ascolta, che capisce quel che vuoi dire, lo puoi plasmare anche un po' da questo punto di vista. È assolutamente una forzatura da non fare con chi è abituato a fasciare. Magari oggi hai 34-35 anni, sei un senior di questa categoria, lo fai già da qualche anno, lì non ci metterai mai bocca. Il tutore, ti dico, sì, conviene nel momento in cui la tua caviglia ha subito tante distorsioni, è diventata una situazione cronica. E lì, ragazzi, una distorsione ti porta a stare fuori dai 7 ai 30 giorni, ai 2 mesi nel caso di rotture, quindi un po' così.
Max, dobbiamo dare per forza l'assalto al cabaret di pastine che le ascoltatrici e gli ascoltatori non possono vedere, ma che Ale Carraro stesso ha portato per festeggiare il suo compleanno, quindi la pausa è doverosa. Lo dirò adesso, ma il discorso sarà analogo dopo, anche nel caso di omonimia tra i due Simone. Di rincorsa, assolutamente entrambi, perché volevano esserci con i loro preziosi contributi, sia Simone Grigoletto che Simone Pizzioli, e di questo non possiamo che ringraziarli. Siamo orgogliosi che incastrando famiglia, lavoro,
basket,
attività, chi ha registrato nella notte svegliandosi prima con una voce roca dopo una serata, chi gli è saltato l'appuntamento di lavoro, è incastrato. Non possiamo che essere ovviamente contenti ed orgogliosi che abbiano fatto di tutto per impreziosire ancora di più il nostro podcast. E quindi palla e microfono al professore Simone Grigoletto per il suo intervento. Vai Simone!
Cari Nick e Max, oggi vorrei parlarvi di una virtù tanto cara agli antichi quanto utile sul campo da gioco, il coraggio. Per farlo, torno ancora una volta alle parole di quello che, come ormai sapete, reputo uno dei padri del pensiero occidentale, Aristotele. Senza di lui, io credo, non saremmo quelli che siamo noi occidentali oggi, e il pensiero aristotelico, mi sembra evidente, ha avuto un'influenza anche sulla pallacanestro contemporanea. Per quelle e quelli tra di voi che dubitano di questa mia affermazione, ho portato un pezzo dell'Etica Nicomachea. Parlando appunto del coraggio, Aristotele dice, 2500 anni fa, questo: il coraggio comporta anche dolore ed è giusto che venga lodato. Infatti, è più difficile affrontare le situazioni dolorose che astenersi dai piaceri. Tuttavia, si riconoscerà che il fine che il coraggio permette di raggiungere è piacevole, ma che è oscurato dalle circostanze, come avviene anche nelle gare ginniche. Per i pugili, il fine per cui combattono è piacevole. Ciò per cui combattono è la corona e gli onori. Ma il ricevere colpi è doloroso, dal momento che sono di carne, e penoso è tutto l'allenamento. E poiché le cose dolorose sono molte, mentre il fine è piccola cosa, esso sembra non aver niente di piacevole. Fine della citazione. Insomma, dice Aristotele, nello sport è il caso di mettere tutto sui piatti della bilancia, per valutare se la fatica dell'allenamento e della preparazione vale il possibile fine glorioso della competizione sportiva. Ed è qui che le atlete e gli atleti si differenziano. C'è chi pensa che valga la pena sudare e soffrire e chi invece non regge il peso della preparazione. Aristotele, attraverso le parole scritte in Etica Nicomachea, arriva nello studio di registrazione di Pick and Pod e ci chiede se il gioco vale la candela.
E allora ovviamente grazie Simo per il puntuale e prezioso contributo. Intanto non sapevo che ci fosse con noi anche Aristoteles.
Sì, esatto.
Dov'è? Sotto il tavolo, nell'armadio, ha detto che ci ha raggiunti nello studio di registrazione. Il numero di pastiglie è diminuito, quindi forse anche Aristoteles tra...
ne ha approfittato.
Una riflessione, l'altra, scrivendo l'Etica Nicomachea, ha mangiato anche lui qualche pastina. Il professore parla del coraggio che deve in qualche modo passare attraverso il dolore, no? Per la conquista di... mi veniva in mente il famoso un po' così slogan no pain no, no gain, si
esatto,
direbbe,
esatto,
per
esatto.
Voi amanti della panca piana, della ghisa, eccetera. In qualche modo Aristotele diceva già no pain no gain, e soprattutto poi Simone ci chiede, ne vale per molti sportivi, questo gioco vale
la candela.
Altri magari meno. Allora noi ti ribalziamo addosso sul tuo petto muscoloso.
Adesso, ragazzi, basta, perché sennò veramente...
basta adularlo,
no,
basta adularlo.
No,
taglia
vabbè.
Questo,
basta.
No, taglio niente.
No pain, no gain.
Ma credo che la risposta, secondo me, venga data tanto anche dalla passione che uno ha dentro, perché è vero, è verissimo, anzi, probabilmente più è agonistico lo sport che uno pratica, più sono, tra virgolette, le sofferenze che affronta e che è disposto ad accettare per ottenere quello che è il risultato, la performance e la propria prestazione. Quindi sì, giocatori motivati e appassionati saranno quelli più disposti ad affrontare queste tipologie di sofferenze, quelli che invece lo fanno magari per passione, per piacere, punto e basta, potrebbero essere un pochino meno motivati a farlo. Nel mio caso lo sport per gli atleti, per me, ma anche per gli atleti che alleno, è un vero e proprio lavoro, per cui il sacrificio, la passione, a volte il dolore è parte del processo, no?
Certo, assolutamente necessario. E da questo punto di vista, così, la curiosità magari più per i giovani atleti che si approcciano anche al lavoro, no, i sarapesi, che mi sembra incuriosisca e attiri, è una cosa che... poi, tolta la curiosità iniziale, no? E l'entusiasmo iniziale, sì, dopo, come tutte le cose, necessita di costanza, dedizione,
sì,
impegno, anche lì di qualità, non solo di quantità, ci mancherebbe. E è una cosa che appunto possiamo dire che si riscontra nei giovani atleti, che nei vari anni hai seguito questo passare un po' tramite, chiamiamolo, il dolore,
certo,
e il coraggio,
certo, certo,
per poi ottenere qualche risultato.
Lo è assolutamente, lo si vede nello sport, lo si vede anche nel cliente che si approccia alla sala pesi, che
certo,
viene dall'esterno ed è fermo da tanto tempo. Anzi, è proprio il principio sulla quale si basa la crescita muscolare, perché per dirla proprio in soldoni, il muscolo si danneggia e si danneggia per venire ricostruito più forte di prima. Un po' come chi è un po' più giovane, quando si guardava Dragon Ball, Goku veniva colpito, era in fin di vita, diventava più forte. La stessa cosa succede con i nostri muscoli. Dobbiamo essere disposti a soffrire un pochettino per diventare più forti.
Ma potrebbe esserci una componente ruota del pavone anche in tutto questo.
Però ti dico, se aiuta l'aspetto motivazionale, perché non metterci dentro?
Certo, sì. Mi sembra che da questo punto di vista l'instagrammabilità del bicipite
ha aiutato,
e non solo di quello, ovviamente, a seconda uomo o donna, mi pare che ci sia un certo pavoneggiamento.
Anche a livello femminile, ok? No.
Sì, diciamo che sicuramente può aiutare, come dicevi tu, anche questo aspetto, no? Di piacersi,
sì,
per piacere, e però sicuramente nello sportivo deve essere non fine a se stesso, ma finalizzato
equilibrato,
a una prestazione.
Assolutamente, cioè, equilibrato. A noi che giochiamo a pallacanestro non servono le masse muscolari che si vedono calcare i palchi dei Mister Olympia,
sì, certo,
anzi non credo che riuscirebbero a tirare un pallone da nessuna parte loro, però sì, l'equilibrio prevale su tutto.
Certo. Parliamo dell'ospite parlando con l'ospite.
Ok,
lascio a te la domanda classica.
Grazie.
Di questa parte centrale
questa è mia: quando, come e perché sei approdato al basket?
Dovrò farti un'altra citazione di un altro personaggio
che
conoscete credo bene anche voi, perché io ho un rapporto di cuginanza con Nicola Cesaro.
Porco.
giornalista, che, scrittore,
cestista, allenatore,
non so se fondatore o comunque direi portabandiera
dei Boars, Abbaone, assolutamente, certo. Sì, che veniva a prendermi,
amante della musica leggera italiana, di Sanremo,
è un personaggio,
personaggio incredibile,
altrettanto poliedrico, assolutamente sì, che veniva a prendermi a casa quando io avevo 7-8 anni probabilmente e mi portava per la prima volta a giocare a pallacanestro a Montagnana, dove lui allenava. Io ho cominciato la mia breve e scarsa carriera cestistica,
no, quando...
beh, sono tanti anni, sono tanti
anche
anni.
Qualche risultato, soprattutto l'ultimo anno,
ecco, sì, la sì, dai. Cominciai con i 96, quindi con l'annata più giovane della mia, proprio perché sfruttavo il passaggio con lui per andare ad allenarmi a Montagnana, e lì era bellissimo, mi ricordo ci allenavamo alla palestra Sacchieri di Montagnana, che adesso è stata un po' rimessa a nuovo, ho visto che si fanno ancora altre attività in quella palestra, poi ci spostammo nell'attuale palestra ex Gil,
sì,
di Montagnana,
certo,
lì fuori, quindi quello fu il primo approdo, per una cuginanza molto stretta, dice dai che ti porto su con me.
E poi c'è stato anche un passaggio da giocatore a istruttore mini basket, già abbastanza giovane, ma com'è mai è nata questa idea? Al di là dell'ACR o comunque...
Ma sì, forse tanto c'entrava probabilmente anche quello, il fatto che un pochino di rapporto con i giovani cominciassi ad averlo già quando avevo 16-17 anni, mi divertiva, mi piaceva, mi permetteva di stare fuori casa, non che casa mia si stesse male, ci mancherebbe, però mi piaceva stare fuori, parlare con le persone. A Montagnana c'era bisogno, c'era questo maxi gruppo, c'era bisogno di istruttori, di allenatori, e ho detto ma sì dai, facciamolo anche noi, e mi sono messo anche lì ad allenare loro. Il brevetto in realtà, la tessera d'allievo allenatore è arrivata più avanti, però i primi rudimenti li ho presi proprio lì a Montagnana.
E così quando è che invece diciamo è nata un po' l'idea di diventare un preparatore fisico? Nel senso, magari verso la fine del superiore ti sarà balenata nella testa l'idea di studiare scienze motorie, evidentemente, ma già di collegarla, o meglio, la pallacanestro ti ha spinto a pensare che lo sport potesse essere tramite scienze motorie, o il contrario, nel senso comunque lo sport mi piaceva tout court, ma mai perché non collegare le due cose?
Ci sta tutto, nel senso. Ti racconto anche qui un aneddoto con una vostra precedente ospite citata prima, che è proprio Sofia, perché
grande.
Fu Sofia nel parcheggio della palestra Montagnana ad accorgersi della mia missione a scienze motorie, perché tirai un urlo tipo leggendo il telefono, vidi la classifica, vidi dentro, dici Sofia sono entrato, e lì la abbracciai, e quindi viva, tanti bei saltini. Quindi entro a scienze motorie, vengo da un percorso di liceo dove non c'era una vera e propria indicazione su quello che saresti potuto,
certo,
diventare, perché erano tanti insegnamenti ovviamente di base. Mi piaceva lo sport, ho detto dai proviamoci, facciamo, entro a scienze motorie. Primo anno è stata un'annata dove, sai, Padova, la vita loca, la festa,
la
musica, c'era di tutto, si studiava, ma c'era soprattutto...
Ci siamo dimenticati in fretta dell'Azione Cattolica.
Sì, direi di sì. Dal secondo anno in realtà ho capito quella che era un po'... non voglio chiamarla vocazione, però è stata una grande passione, anche trascinato da un paio di amicizie che tuttora coltivo, che hanno portato avanti il percorso tale quale è il mio, che mi hanno proprio avvicinato all'idea della preparazione fisica. Ripeto ancora una volta, Matteo Soncella mi ha detto vieni a darmi una mano al Petrarca, lui allenava la prima squadra e il settore giovanile d'eccellenza.
Credo vi leghi anche l'esperienza Verona, a distanza forse di tempo, entrambi avete fatto poi Verona, no?
Lui ha fatto il preparatore proprio a Scaligera, non credo abbia fatto la magistrale,
magistrale, però era a Verona col discorso del settore giovanile, della Pezzenis.
Sì. Io mi spostai a Verona per fare poi
la magistrale.
Certo. Pur rimanendo a Padova, perché allenavo a Padova, volevo rimanere a Padova, quindi treni presi presto
quindi
la mattina per andare.
Pendolare padovano di Montagnana sull'asse di Verona, almeno adesso guarda il prosecco,
tranquillo
sulle colline,
sono passato da...
ha rallentato.
Guarda che comunque a Verona c'è Lugana, non è che...
No, io ho fatto dal fior d'arancio al Valpolicella al prosecco.
Valpolicella benissimo. E Lugana altrettanto per il mio gusto. E quindi
sei perfetto, adesso sappiamo,
visto che è il compleanno.
Ok, e sai che comunque ho riscontrato in molti il diciamo un passato OACR. Conosco uno ad esempio che è stato animatore ludico sportivo dell'ANSPI. Quindi
conosci bene, cioè, tuo malgrado.
Sì, esatto, no, quindi è un cioè l'aver lavorato con aver giocato, aver lavorato con i giovani in patronato è un imprinting importante.
Certo, anche perché insomma deve piacerti stare in mezzo prima ai bambini e poi ai ragazzi, c'è poco da fare.
Sì. Bisogna saperci fare, un po' secondo me bisogna anche nascerci, perché devi avere una forma di empatia, di capacità di socializzare anche col bambino, che non è scontata, non è probabilmente per tutti.
Non è neanche comune per forza.
Esatto, non c'è assolutamente niente di male che non lo sia. Io ce l'ho e ho provato a sfruttarla e a portarla avanti.
E le istruttrici, se le animatrici
questo non capiamo a microfoni spiegati.
Allora, sei arrivato al Petrarca a 21 anni, quindi è giovanissimo. Sei rimasto fino ai 28,
quindi giovanissimo
ancora. Nel mezzo appunto la laurea nell'aprile del 2018 e la preparazione della prima squadra, le selezioni regionali.
Guarda che Max ogni tanto inserisce questi inserti delle date con l'anno per farti capire che la tua vita è sotto controllo quantomeno da parte dello staff di Pick and Pod. Abbiamo un dossier molto fornito su di te,
le tracce che lasciamo con i nostri social, ragazzi.
E quindi dai, dal bianco nero di Montagnana al bianco nero del Petrarca.
Anni bellissimissimissimi, cominciati proprio con il mini basket. Ho fatto il corso, ho avuto la fortuna di essere formato da Michela Pagnina al corso istruttori e poi l'ho ritrovata come mia assolutamente responsabile al mini basket del Petrarca, che cominciai con l'annata, se ricordo bene, del 2009, che è un'annata che conosci un po' bene,
sì,
tu credo,
certo.
Qualcuno che milita ancora c'è, mi riempie il cuore di gioia. Fui lì al mini basket l'annata 2009, 10-11 fino ai 12. Dopo un paio d'anni cominciai con il settore giovanile a fare la preparazione fisica vera e propria, dopo aver preso la tessera di preparatore fisico di base, e affiancai non più Matteo Sancella ma De Checchi,
Francesco
De Checchi.
Certo, Francesco De Checchi.
E mi trasportava a vedere anche gli allenamenti della prima squadra, oltre che affiancarlo negli allenamenti del settore giovanile d'eccellenza, e di lì a poco poi lui continuò con la sua professione di osteopata ora,
certo.
E io presi un po' in mano il settore giovanile d'eccellenza e poi anche la prima squadra,
dove
cominciai col buon Calgaro Giuliano.
Nell'anno...
Fu il 2000...
Sì, no, un anno comunque... fortunato, nel senso che la squadra stava andando bene. Dopo non so se è l'anno che si è interrotto con
il Covid, certo. Che siamo
quindi 19-20
che abbiamo passato poi di categoria, sì. Anche lì un aneddoto molto simpatico. Ero a Roma, proprio ero a Tirrenia, se ricordo bene.
2019, certo.
Sì, mi chiama Confermo. Giuliano, io avevo preso accordi per appunto essere preparatore della prima squadra, mi chiama Giuliano con questa chiamata conoscitiva che mi dice: "Ma guarda, io non avevo ben capito che ci fossi già tu. Avevo già chiesto ad un'altra persona che conosco di venire a fare il preparatore a Padova." Io ho detto: "Guarda, cioè, parliamone un attimo, perché no, ma sai, secondo me è una figura che ti può anche magari dare un po' una mano, insegnare qualcosa." Faccio: "Ma chi è?" Avrei chiesto a Paolo Guderzo.
Scusa, quindi guarda, torna Verona. Vedi che torna Verona.
Alzo le mani, dico: "Io posso solo che imparare ad inchinarmi, ci mancherebbe altro." E quindi ho fatto...
È vero che venne qualche allenamento anche in pista atletica a inizio anno, ricordo qualche foto, qualche intervento al prof Guderzo.
E fu l'anno probabilmente più formativo per me, perché Francesco lo affiancavo, vedevo più che altri i suoi lavori, però poi con Paolo quell'annata lì vivemmo, non voglio dirti in simbiosi, però i lavori che facevamo in campo li facevamo assieme, quindi poi annata culminata con questa promozione non proprio sul campo, no, perché fu l'annata interrotta,
cioè,
da
Serie
Covid,
B comunque,
però...
l'anno successivo, e dopo
esatto,
il biennio con Fabio Volpato.
Sì, me lo ricordo il derby di ritorno.
Tu parli di
Bam,
certo,
sì,
fu proprio pochi giorni prima del
lockdown,
e certo. Parliamo un po' di settore giovanile, visto appunto che hai fatto molti anni come preparatore fisico. Gli obiettivi e l'importanza della preparazione motoria, atletica, fisica nei primi anni di settore giovanile. Parliamo un po' così, diciamo, delle medie, under 13, under 14, quali potrebbero essere, o quali sono, a tuo giudizio, le priorità? Poi c'è gruppo e gruppo, lo sappiamo, hanno appena iniziato, giocano già da tempo.
Certo, certo. Allora, quello che è importante secondo me queste annate sono le prime annate dove i ragazzi si interfacciano su quella che possiamo poi definire la pallacanestro vera e propria, non finiscono il termine,
certo.
Il percorso di mini basket, hanno il tappo del il filtro delle esordienti che poi culmina in questo periodo qui. È un periodo dove noi preparatori dobbiamo aver ben presente quella che è l'età biologica e cronologica di ogni ragazzino. Non voglio annoiare assolutamente nessuno, ma detta molto semplicemente, tutti i ragazzi possono avere 13 anni, nati il primo gennaio. ma tra di loro avere delle differenze. C'è chi comincia ad avere uno sviluppo ormonale in questa fascia, chi ce l'avrà, magari chi crescerà tanto ce l'avrà più avanti, e questo è un primo fattore da tenere sicuramente in considerazione. La figura del preparatore a quest'età è quella che fa un po' da tramite fra il passaggio a quelle che sono le capacità motorie di base, no? Il correre, il saltare,
rotolare,
le sapete, al migliorare la tecnica di queste capacità e a trasformarle in quelle che poi sono le abilità dello sport che ogni ragazzino fa. Nel nostro caso il lancio diventa un tiro, la corsa diventa un'accelerazione, una decelerazione, uno spostamento laterale, eccetera, eccetera. È importante già a questa età poi inserire magari quelle che possiamo definire delle routine, non tanto come la ripetizione di esercizi sempre uguali, ma di dargli loro una prima forma mentis, degli insegnargli che la cura del loro corpo deve essere quotidiana, deve essere un rispetto per il loro corpo e deve esserci del lavoro che non c'è solo dal momento in cui ti allacci le scarpe, ma c'è dalla mezz'ora prima in cui arrivi in palestra o magari dalla mezz'ora prima che hai per andare a dormire, dove sei avuto una bella giornata.
Nel giorno libero che non è allenamento, magari quel giorno lì che sia il rullo, lo stretching. Perfetto. Piuttosto che la mobilità articolare o altro.
La corda.
La corda, ma anche il riposo stesso.
Anche il riposo stesso, corretto.
Quindi questo di sicuro.
Poi ci si sposta alle superiori, ovviamente anche lì è molto variegato, perché un ragazzo di prima superiore, under 15, chiaramente ha uno sviluppo fisico differente e degli obiettivi e priorità differenti rispetto a un under 19 che è quasi formato, anche se sappiamo che, quantomeno per la pallacanestro maschile, siamo ancora lontani magari dalla definizione...
Sì.
Diciamo, dell'atleta che sarà da adulto. E lì però incomincia un lavoro magari appunto o con i sovraccarichi, con la sala pesi, di condizionamento che forse nelle età precedenti è meno significativo.
Non vale la pena fare. Assolutamente sì. Sì. Sai, qui c'è uno sviluppo ormonale, questi benedetti ormoni che sono quelli che muovono anche un po' il mondo, no?
Sì.
arrivano questi ragazzi, dove vale la pena introdurre l'individualizzazione anche del lavoro.
Sì.
Se prima un under 13-14, una squadra under 13-14 poteva avere tanti obiettivi comuni, un under 15 può adesso vedere una prima distinzione tra chi appunto è più pronto, chi lo sarà tra un pochino. Comincia ad avere senso fare delle valutazioni funzionali vere e proprie, specifiche, dello sport che i ragazzi andranno a fare. L'introduzione del lavoro con sovraccarichi, di nuovo mi ripeto, c'è uno sviluppo ormonale per la quale adesso vale la pena sfruttare questa prima fase, che può essere, mi viene in mente, l'ipertrofia per creare dei fisici che poi riescano a competere, ad assorbire i contatti che il nostro sport prevede. Fino poi a passare a quello che è, come dici giustamente, l'under 19, cioè il periodo che precede l'aspetto, il diventare un giocatore di pallacanestro pienamente formato, dove lì ci si sbizzarrisce, nel senso ci si passa dalla cura di qualsiasi vizio posturale che uno spera di aver già corretto negli anni precedenti, anche se non è raro vedere dei ragazzi che vengono da altri sport o che in questi ultimi anni magari non venivano da ambienti dove venivano curato questo aspetto, perché proprio non praticavano sport, ma avevano delle fisicità talmente interessanti che possono essere inseriti in contesti d'eccellenza a 16-17 anni e che vale la pena coltivare. E lì sì, sovraccarichi, aspetto metabolico specifico, ora sì, comincia ad avere molto senso allenare anche questo. Sono tantissime le tematiche. Se avete un altro paio d'ore ve le racconto.
Noi abbiamo ore, pagando l'abbonamento su Spreaker, abbiamo un sacco di ore per il podcast. Però è molto interessante sicuramente.
La chiave, posso chiuderla, è certo. Che tu passi da un under 13-14 dove è, secondo me, a mio modo di vedere, sbagliato andare a fare un'iper specializzazione di quello che sarà poi lo sport che andrai a fare, perché lì è un'età in cui sei ancora... predisposto per imparare tanti gesti motori, tante abilità motorie, quindi è bello che tu le possa spaziare tutte quante, riduci ancora una volta il rischio di infortunio di quello che sarà poi il tuo sviluppo, per poi andarle sempre di più a specificare in base a quello che andrai a fare.
E allora a questo punto facciamo una domanda tipo diretta, ma tra le varie fasce di settore giovanile, dovessi scegliere quella che più ti piace, mettiamo questo termine, adesso così a bruciapelo, poi puoi cambiare domani idea.
Ti dovrei dire le ultime fasce perché
quindi la terza, quarta, quinta superiore.
Sì,
probabilmente 17,
le più 19. Interessanti dal punto di vista dello sviluppo di questi ragazzi sono quelle proprio dei 13, 14, 15 anni, perché sono delle spugne, tu insegni, loro apprendono e vengono plasmati anche un po' da quello che dici, però l'approccio con la sala pesi, vedere i loro corpi che cambiano e performano poi in campo, forse anche condizionato dal fatto che ormai da qualche anno che faccio soprattutto la prima squadra, è la parte che a me personalmente stimola di più.
Bello. No, non so, vuoi mangiare una pastiglia?
No.
Guarda, io mangio questa con la fragola mentre tu fai la domanda.
No,
c'è anche l'uva.
C'è anche l'uva,
vai,
wow.
Vai.
Allora, il ruolo del preparatore fisico in chiave moderna riassume in sé tre importanti settori. La preparazione, la prevenzione e il recupero, ovviamente. Comportando, direi, un inevitabile lavoro sinergico con il resto dello staff, quindi staff medico e soprattutto. E ovviamente anche lo staff tecnico. E anche, non dimentichiamo, che si è inserita la figura di uno staff motivazionale, quindi quelli che sono i mental coach o gli psicologi dello sport. Come operate la Rucker? Ci racconti un po' com'è il lavoro tra queste figure?
Ti interrompo solo per dire che anche l'acino d'uva con la fragola era sinergico.
Ok, ti ringrazio. Tu mi ruba le battute. Ho creato un mostro.
Allora, molto volentieri. Noi siamo strutturati con uno staff medico, sanitario e performance, diciamo, che è composto dalla figura di un medico, che è il nostro medico di riferimento, al quale ci rivolgiamo qualora capitino alcuni infortuni o qualora abbiamo alcune domande da poter porre.
E allora lasciamolo disoccupato sto ragazzo. No, guarda, per portarvi un po' di buona sorte.
Giusto, anche perché ci serve tantissimo. Quindi abbiamo il medico, c'è il fisioterapista che si occupa nella maniera specifica di andare proprio a mettere le mani sui nostri ragazzi, che fa la parte riabilitativa, e c'è lo staff performance dove ci sono io, c'è anche un assistente, ci saluto volentieri, che è buon Fabio Gambillara.
Ciao Fabio.
che mi dà una mano, che cura il processo di riatletizzazione e poi quello proprio di performance vero e proprio. Una parte molto 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 importante che abbiamo imparato a mettere in atto non solo al termine di ogni partita ma quasi al termine di ogni allenamento è quello di confrontarci con i nostri atleti e di creare un report.
Bello.
Quasi quotidiano, sicuramente settimanale, da poter condividere sia con lo staff medico che con lo staff tecnico, al quale interessa poco che io dica questo ragazzo si è girato la caviglia, faremo questo. Allora interessa quanti giorni sta fuori,
quando è che torna ad allenarsi, quando è che fa 32 minuti.
Esattamente, sempre nel rispetto, ci mancherebbe altro della salute,
certo,
poi del giocatore.
Assolutamente, è la priorità.
Quindi la creazione di questi report, la comunicazione fra di noi, e questa è davvero davvero fondamentale. Non dare niente per scontato è una delle prime regole a cui fare riferimento quando si fa questo mestiere. Mi piacerebbe tantissimo poter avere a che fare anche con una mental coach. La categoria che noi affrontiamo credo sia una categoria dove non c'è ancora questa figura quasi da nessuna parte, con forse qualche eccezione relativa a qualche squadra che può essere retrocessa di recente, però sarebbe sicuramente un aiuto. L'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Alice Valdesalici, che ricercatrice all'Università di Padova e psicologa, che è venuta a fare una piccola indagine con i nostri giocatori relativamente ai loro livelli di stress, dei quali ho appena visto l'elaborato, e sai, anche quelle lì sono indicazioni che tu prendi per poi capire come gestire un po',
certo.
Magari come valutare più che gestire la stagione in corso e quella futura.
Beh, è una bella organizzazione.
Curiosità.
Curiosità, vai.
Inseriresti un esercizio di forza in una fase di ovviamente a carico naturale, perché under 13 sto parlando, esercizi di forza durante l'attivazione per la partita?
Sì, assolutamente. Guarda, vedevo proprio una settimana fa una partita dell'under 14 che allena il mio assistente Fabio come preparatore. Credo che la parte di ruota, che noi chiamiamo ruota, sia durata 10-12 minuti. I 30 minuti precedenti a queste erano solo ed esclusivamente esercitazioni oculo manuali, di rinforzo, di core stability, di tutta questa di tutto questo campo qua. Creare le basi a quell'età per far sì che poi, quando li porteremo in sala pesi, siano già pronti ad avere un bilanciere sulle spalle, è fondamentale.
Bene, ha risposto alla tua curiosità.
Grazie.
Ale, questo podcast è un podcast di rubriche, quindi voltiamo pagina lasciando momentaneamente lì da parte le scarpe sportive, le scarpe da basket, le scarpe da running, quello che è, le scarpe da sala pesi, se ci sono, saranno sicuramente. Come fai a fare gli squat con quelle scarpe? Ho visto una storia su Instagram una volta di un noto personaggio padovano che fa provincia con la sua torace, simpaticissimo, e lasciamo ovviamente anche il parquet a San Vendemiano, belli, devo belli. Dire, di qualità. Dedichiamoci a un tema caro a Pick and Pod, ovvero la lettura, la letteratura sportiva e in particolare ovviamente quelli sui libri dedicati alla pallacanestro.
Caro Ale, che rapporto hai con la lettura?
C'è tempo nella tua vita?
Ce n'è.
La lettura la dedichi sullo spartito musicale?
esatto. Devo dire che anche quell'aspetto mi impiega del bel tempo. Ce n'è. Di recente ho riscoperto una passione che ho coltivato da ragazzino verso la mitologia greca. Mi piace, mi hanno sempre appassionato. Non c'è tantissimo tempo per leggere, devo essere onesto. Ascolto tanti podcast, Pick and Pod in primis.
Grande.
Grazie. Numero uno. Ce ne sono sicuramente altri, però devo dire che quando torno a casa da giornate d'allenamento io passo del buon tempo con la mia chitarra in mano anche per staccare, certo, un pochino. Quindi o suono o leggo, sì leggo, però più che altro cerco di tenermi aggiornato con pubblicazioni scientifiche su quelle che sono poi le casistiche che ci interessano di più al momento. Leggo sì, ma mi piacerebbe poter leggere di più.
Cartaceo o digitale?
Cartaceo.
Anche per la musica?
Anche per la musica.
Cioè, se puoi scegliere...
Anche per la musica, per un fattore sì. Ti direi sì, è più
qualche
è più
altro magari quando vai a suonare andate sì, a suonare, scusa, a cantare
tu prova a fare un concerto con uno spartito su un iPod, l'iPod si scarica, come fai ad andare avanti?
Sarebbe una tematica da considerare. Si fa, perché ne vedo tanti, però io ho ancora i miei spartiti cartacei.
L'ultimo libro che hai letto?
È proprio un libro di mitologia, è La regina degli inferi, Persefone. La storia di Persefone, bella.
E allora non ci resta che nel ringraziarlo per essersi svegliato molto presto di mattina dopo una lunga serata in libreria a presentare il libro del quale ci parla, del quale c'è stata anche la chiacchierata con l'autore, no? All'Arcella, certo, un po' di tempo fa. Tu Max hai presenziato, io non c'ero perché Marco ero Gaetano, occupato a una partita. Però lo devo dire, il libro del quale Simone Pizzioli ci parla oggi è un libro che ho ricevuto in regalo. Sì. Sai quel ragazzo che faceva con i bambini la CR poco prima che ammazzassero Giulio Cesare?
Aiuto, esatto.
Massimo mi ha regalato questo libro e ti ringrazio, devo ancora iniziare a leggerlo, so che tu lo stai leggendo.
Sì, sono quasi alla fine.
Vabbè, prima lanciamo Pizzio proprio. O prima vuoi dire qualcosa?
No, lanciamo Pizzio.
Allora, palla e microfono al grande Simone Pizzioli per tutti e tutte Pizzio per la rubrica Basket Books racconta.
Care amiche e amici di Pick and Pod, oggi è il turno di Argento Vivo, Little Basket da Euro 2003 alle Olimpiadi 2004 di Marco Gaetani per 66 and Second. Un libro recentissimo, pubblicato nel giugno del 2024. In un paese come il nostro, in cui il secondo è il primo dei perdenti, l'Ital Basket del 2004 è una clamorosa eccezione. Non è la squadra che ha perso la finale olimpica, ma è quella che ha vinto l'argento. Ed è proprio da questa sintesi che voglio partire. Ho avuto il piacere di presentare questo libro alla Lovat di Villorba, una libreria molto molto bella che vi consiglio di andare a vedere, e, avendo il piacere di condividere questo momento sia con l'autore Marco Gaetani che con Denis Marconato. E proprio sull'onda di quella serata volevo condividere con voi il libro di Marco, che a me è piaciuto molto per diversi motivi. Intanto è scritto bene e questo non è così scontato. È un libro che ti porta indietro nel tempo e dopo tre righe è come se ti trovassi a vedere la partita in diretta. È un lungo articolo di un giornale che vorresti non finisse mai, con alcune tasche di pensiero in cui c'è tecnica, tattica, una descrizione perfetta come fosse un quadro. E poi c'è questo ritmo incalzante, l'alternanza dei fatti e dei commenti dei protagonisti, dà appunto ritmo al racconto, ti fa pensare, ti fa emozionare, prendere la matita e appuntare gli stati d'animo, mentre con la mente è come se rivedessi quell'azione leggendo di una palla recuperata o di una tripla raccontate proprio dal protagonista. E, ci sono le descrizioni degli europei di Svezia e delle Olimpiadi di Atene del 2004, ci sono chiaramente le partite epiche, forse la partita epica per antonomasia, che è la semifinale vinta contro la Lituania. ci sono i profili di molti dei protagonisti, tra cui vi segnalo quello di Davide Lam e di Rodolfo Rombaldoni, due giocatori esempio di quello spirito. Sicuramente due giocatori con grandi qualità, ma non ovviamente a livello dei top player italiani dell'epoca. Eppure il loro apporto in quell'avventura è stato decisivo. Bravissimi a conquistarsi la convocazione, altrettanto a farsi trovare pronti. C'è la descrizione meravigliosa del bronzo agli europei in Svezia con la vittoria sulla Francia, e poi c'è la parte in cui Recalcati ricorda gli ultimi time out della finale, in realtà non persa con l'Argentina ma dell'argento vinto. Un libro veramente molto bello che vi consiglio. E approfittando della presenza di Alessandro, vorrei fargli un paio di domande, un paio di riflessioni. Allora, la prima è: se hai incontrato nella tua carriera, che è solo agli inizi, un gruppo particolarmente unito che ha saputo fare squadra superando infortuni e difficoltà. E la seconda cosa che vorrei chiederti, Alessandro, è: con lo staff tecnico va condiviso tutto sulle condizioni fisiche e, perché no, anche psicologiche forse? Oppure c'è una zona, una tasca, una zona di riservatezza tra staff medico e players? Argento vivo, l'Ital Basket da Euro 2003 alle Olimpiadi 2004 di Marco Gaetani per 66 and Second. Questo è il consiglio di oggi da parte di Basket Books. Vi ricordo di leggere il basket e soprattutto oggi buon compleanno Alessandro. Ciao ragazzi.
E allora grazie ancora a Pizio.
Grazie Simo.
Che ti fa gli auguri anche lui. E quindi...
Però non gli teniamo delle pastine. Cioè,
ma tanto gliele dovrò portare.
Tra l'altro le ascoltatrici e gli ascoltatori hanno apprezzato molto il nostro jingle musicale per Leo Busca. Non ci esibiamo. Cioè, se Ale fosse solo preparatore fisico e che nel giorno del suo compleanno canteremmo. Ma sì, visto che anche i terroristi è lesa maestà a un certo punto. Comunque, tornando al libro Argento Vivo, Pizio, in conclusione diciamo della recensione, della presentazione di questo testo, dice: hai mai incontrato nella tua carriera un gruppo particolarmente unito che abbia saputo così fare squadra superando quelle difficoltà che si incontrano durante le stagioni? Molto spesso sono infortuni e sconfitte, diciamo, in momenti più duri.
Sì, sì, sì. Ah, direi proprio di sì, e posso fare un esempio anche molto recente, sì, che è proprio relativo alla stagione che stiamo affrontando quest'anno a San Vendemiano. Abbiamo fatto una partenza che è stata veramente, veramente sottotono, perché siamo partiti 1-4 e non ricordo stagioni a San Vendemiano con un inizio simile. Estremamente condizionate dalla sfortuna, e non lo dico a caso, ma... il numero di infortuni che abbiamo avuti per eventi traumatici non imputabili alla pallacanestro vera e propria, al gioco, sono stati veramente grandi. Uno su tutti, alla prima partita, l'infortunio di Alberto Cacace, in una maniera incredibile. Ti farò una citazione di un altro podcast che tanti probabilmente coglieranno. Se io conoscessi chi ha progettato il campo di Imola, io gli voglio bene a quel progettista lì, credimi, ma io, se dovessi scegliere se andare a cena con la mia famiglia o con lui, io andrei col progettista di quel campo. Però se dopo un metro e mezzo...
Ma tu me lo stai chiedendo, te lo chiedo, ma io te lo sto chiedendo.
Fammelo dire. Se dopo solo un metro e mezzo dalla fine, dalla linea di fondo campo, tu metti uno scalino di 20 centimetri e un giocatore arriva per prendere un rimbalzo e mette un piede fuori, cosa potrebbe mai succedere?
Ma è quello con la doppia gradinata al parco scuro?
Mamma mia, no, il pala...
quello grande di Imola.
È una bomboniera, una bomboniera. Sarà un 1500 posti, immagino. E oltre allo scalino metti anche una transenna, però un pochino più staccata, tanto che questo ragazzo poverino mette il piede giù dallo scalino, si infortuna il piede, si infortuna anche la mano che sbatte sulla transenna.
E ho del veleno per topi in dispensa, se può essere utile per la cena.
Quindi abbiamo cominciato la stagione così, poi un altro paio di scavigliate con un piede messo sopra quello di un altro. È stata veramente dura, abbiamo dovuto fronteggiare un momento difficile, perché 1-4, sai, con una squadra che ai nastri era data non come la favorita, però come una squadra comunque di carattere, di spessore, non è stato facile. Devo dire che è stato bravissimo il nostro capo allenatore, sono stati molto bravi gli assistenti a riformulare la squadra, proprio anche dal punto di vista numerico, di giocatori che si avevano poi a disposizione, bravissimi tantissimo anche i ragazzi a unirsi, a compattarsi, a dire bene, veniamone fuori, più di qualcuno ha detto vedrete, da quando vinceremo la prima troveremo coraggio, fiducia, riusciremo a giocare meglio tutti quanti assieme e da lì veniamo da un filotto di 8 vittorie. Che ci ha visto dalla penultima posizione un pochino più in alto, non guardiamo ancora la classifica, no, certo, però so che siamo un po' più in alto,
anche quindi... perché è un girone molto molto lungo, quindi
mamma mia, è molto molto competitivo davvero.
Assolutamente. La seconda domanda, riflessione che Pizio ti fa e ci fa, ma insomma soprattutto a te, dice: con lo staff tecnico va condiviso tutto 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 sulle condizioni fisiche e perché no anche psicologiche dei giocatori evidentemente, o forse c'è una zona, una tasca un po' grigia, una zona grigia, una tasca di riservatezza tra staff medico e players, dice Pizio.
Anche questa è una bella domanda. Dal punto di vista probabilmente delle considerazioni sullo stato fisico, sullo stato di forma dei giocatori, direi assolutamente
trasparenza
di sì.
totale.
Certo. Bisogna esserne consapevoli, ci deve essere tanta tanta fiducia da entrambe le parti, fiducia dall'allenatore dal punto di vista che se io o il fisioterapista andiamo a dire guarda che questo ragazzo può stare in campo 10 minuti, perché se sta in campo un po' di più aumenta il rischio di infortunio. L'allenatore deve fidarsi, lo diciamo perché effettivamente lo crediamo. Poi ci sono situazioni in cui l'impiego di questo ragazzo è necessario, perché manca un minuto alla fine, sei punto a punto, sai che è importante averlo in campo, però deve esserci questa fiducia sicuramente. Dal punto di vista psicologico, sai, anche qui c'era qualcuno che a un corso che ho fatto ci definiva un po' come delle caffettiere, dove sul fondo ci sono l'acqua, ci sono i giocatori, ci metti il caffè che è tutto lo staff con i dirigenti, l'allenatore, ad un certo punto accendi il fuoco, i giocatori cominciano un po' a bollire, passano attraverso l'allenatore, c'è un filtro prima di fare il caffè, il filtro è il preparatore, è il massaggiatore, è il fisioterapista,
a volte il vice o il trice,
esattamente, è quello che sta attorno tra la testa del gruppo e i giocatori proprio, che poi deve un po' filtrare, un po' fare passare qualche informazione sì, qualcuna no, sempre con rispetto di tutte quante le figure. A volte, ma è una cosa che si dice sempre anche dall'inizio, ragazzi, mi raccomando, sapete che le cose che dite in sala pesi, tante le posso tenere, qualcuna io la filtro, certo. E la stessa cosa dico dall'altra parte.
Bella metafora, vedo lo sguardo di Max nei suoi occhi azzurri dietro gli occhiali, che se la sta già pregustando per riutilizzarla in altri contesti, non a caso lui ha la macchinetta con le cialde, per evitare, anche se il caffè della Moka è sempre molto, molto buono, devo dire, no Max?
Sì, no, stavo ragionando e ripensando ad alcune esperienze, anche se penso che il lettino del fisioterapista, del giocatore...
Ma guarda che la sala pesi...
Ma che esperienze hai avuto sui lettini?
Nel senso che sia il luogo dove maggiormente si aprono dei chakra.
Certo, anche la sala pesi, devo dire...
Anche la sala pesi, ti dico la verità, si cerca di tenerla sempre altamente sotto controllo, nel senso che il lavoro deve essere la priorità. E ragazzi, quando hai 180 kg da tirare su da terra, devi farlo anche con una certa concentrazione. Quindi ci sono assolutamente momenti della stagione dove devi richiedere il massimo impegno e la massima serietà. Qualche confidenza scappa lì dentro ed è giusto sapere come trattarlo.
Bello,
sì, sì, no, diciamo che qualche invito all'allenatore a tornare alle origini sul lettino al massaggiatore l'ho sentito.
bene.
Posso?
Poi?
Grazie.
Tu puoi tutto.
Grazie. Caro Ale, dal giro di campo al giro di dopo. Dal ritmo del palleggio al ritmo delle percussioni, dai suoni delle scarpe sui parquet ai suoni sul palco.
Che bello.
Sì, una vita nella musica.
Esatto. Quindi la prima domanda te la metto subito lì sul tappeto. Corda in metallo o corda in nylon?
Originariamente in nylon, diventate di metallo. Nel senso che... contemporaneamente alla scoperta della pallacanestro io scopro anche la chitarra, vengo da una famiglia di musicisti perché il papà è flautista, violinista, la mamma è pianista, quindi qualche strumento in casa si sentiva assolutamente sì, e comincio a 7 anni ad andare a scuola a Este, tanto per tornare a Este, e faccio 10 anni di chitarra classica, che mi ha dato le basi poi per in terza quarta superiore avere il mio complesso rock, chiaro. Una volta avevo i capelli che arrivavano qui sotto il naso, potrei farvi vedere
alla Gigan.
Mamma mia, che bello!
No, Gigan, sì, Gigan.
Gigan. Sì. Facevamo Metallica, facevamo gli CDC, ci divertivamo bello come pazzi. E poi ho preso in mano la chitarra acustica, questa sì da autodidatta, però avendo fatto 10 anni di classica e 2 anni di elettrica è venuta abbastanza comoda. Certo. E da lì, la cosa simpatica dell'amico che si sposa e gli dici, ti viene a chiedere, vieni a suonare il mio matrimonio. E te gli dici, ma sei matto, devo suonare il matrimonio. Guarda che è una roba importante.
Il matrimonio quantomeno dovrebbe essere preso sul serio.
Ma no dai, che ci divertiamo, vieni, fai così ti diverti.
Quindi, la marcia nuziale con la chitarra elettrica, con la Fender, fantastico.
No, perché di lì a poco, poco prima avevo vinto questo contest musicale che mi aveva permesso di conoscere l'attuale ragazza con cui suono, che invece è pianista e cantante, quindi io le faccio un po' di accompagnamento.
Eleonora Martinelli, che salutiamo.
Assolutamente sì, ciao Ele, che mi accompagna dal lontano 2014,
però quindi 10 anni di sodalizio. Alternatives Acoustic Duo, li trovate anche su Instagram per le ascoltatrici,
su Facebook,
per gli ascoltatori che dovessero decidere, religioso o civile, civile o religioso, di volersi sposare. Sta passando di moda, ma tenete vivo questo rito, perché c'è chi suona molto e canta ancora meglio.
Certo.
Ci sono anche degli interessanti filmati su YouTube.
Sì, avete un sacco di,
ce n'è tanti,
di
ce
cose
tanti
belle. Anche tutti quelli che non si possono pubblicare, perché dopo una certa ora, quando sale il grado alcolico e l'entusiasmo,
quelli, se ci capita di riprenderli, li mandiamo solo agli sposi.
Ci sono trenini, balletti.
Guarda che comunque un paio di filmati di karaoke li hanno messi. No. Però la gente sembra ancora abbastanza sobria.
No, sai, non tutto può essere mostrato. Sì, no, qualcosa è giusto che rimanga.
Sì, zona di intimità, sì, di spose,
è
un po', di
è la stessa cosa di prima, no? Fare un po' da filtro.
Esatto.
È una vita da filtro.
Puoi mica portare fuori tutto quello che succede in spogliatoio.
È una vita da filtro. Comunque con Max...
Bello, potrebbe essere un titolo di un libro.
Prima di continuare a parlare di musica, cioè stiamo continuando a parlare di musica, però così abbiamo fatto un gioco con Max, gli hai inviato un elenco di 40 canzoni che sono tutte le canzoni scelte dalle nostre ospiti e dai nostri ospiti nelle prime 2 stagioni di Pick & Pod. Da questo numero così ampio di brani ne hai selezionati 8, gli 8 che ti piacciono un po' di più, che ti incuriosiscono, eccetera. Sì. Noi abbiamo quindi, ti proponiamo una sorta di tabellone, le Final 8 delle canzoni,
e sono state, gli accoppiamenti sono stati fatti con un programma con numeri casuali.
Intelligenza artificiale?
No, intelligenza normale, deficienza naturale.
Invece che l'intelligenza artificiale è la deficienza naturale, esatto, che funziona sempre meglio. Allora partiamo subito con i quarti di finale.
Vai.
E andiamo. Abbiamo i Deep Purple con Smoke on the Water contro i Queen Under Pressure. Quale buttiamo giù dalla torre? Quale teniamo?
Ma è tostissima. Io terrei Under Pressure.
Under Pressure dei Queen. Ok, tra i Linkin Park featuring Jay-Z con Numb, Encore, e U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, cosa teniamo e cosa buttiamo giù?
Pur avendo sentito tantissime volte Numb, Encore nei riscaldamenti pre-partita, certo, ed utilizzando nei sarappesi, tengo gli U2.
E se non ricordo male, vado proprio a memoria, la scelse Giovanni Vildera, ma non vorrei sbagliare, è un giocatore, quindi no?
Sì.
Abbiamo i Jethro Tull con Locomotive Breath e Bruce Springsteen con Born to Run.
Tostissima, perché Born to Run è bella anche questa, ricorda un po' me.
L'unico brano finora scelto da 2 ospiti di Pick & Pod,
dai,
Massimo Caiolo e Mauro Fornaro, se ricordo, vado sempre a memoria io, e tu hai l'elenco,
no, forse c'è un altro caso, i Pinguini Tattici Nucleari,
no, una volta sola secondo me,
vabbè
vediamo, io 2 sono venuti fuori diverse volte,
sì dai, tengo i Jethro Tull, nonostante tutto tengo
i Jethro Tull. Perfetto, poi abbiamo lo stesso autore svedese che hai scelto tu, che morto giovane, se ben ricordo male,
purtroppo sì.
Con The Night, canzone che in questo caso è stata scelta dalla giocatrice delle lupe, che memoria che ho, Guarise, e invece The Sound of Silence nella versione tamarrissima dei Disturbed, a mio stretto giudizio, scelta però dal presidente della FIP Veneto, Roberto Nardi.
Rialziamo le mani, però mi spiace Press, sì, io scelgo Avissi.
Ok, quindi semifinale, Queen Under Pressure contro U2, I still haven't found what I'm looking for.
Durissima, ti dico ancora Under Pressure.
Under Pressure va avanti. Il Jethro Tull nella parte bassa del tabellone contro Avicii. Locomotive Breath of the Night.
Tengo Locomotive Breath.
Tieni Locomotive Breath. E quindi finalissima per il primo posto abbiamo i Queen con Under Pressure e i Jethro Tull con Locomotive Breath.
Metto al primo posto il primo posto di Jethro Tull, che secondo me hanno creato uno dei brani che potrebbe essere la top 3 dei brani più belli rockettari mai creati, quindi metto loro.
Bella, bella. Bella. Allora un brano scelto, se non ricordo male, dal DG della Virtus Padova, Nicola Bernardi, e Jethro Tull con Locomotive Breath, un brano assolutamente notevole, quindi... Dei primi 40 brani scelti dagli ospiti di Pick and Pod, Ale Carraro
ha fatto la sua classifica.
Bravo Ale, grazie. Comunque, complimenti per la memoria, l'abbinamento ospiti brani.
Sì, li ho presi tutti finora.
Sembri...
Adesso i microfoni spenti, prendi tutte le 40 canzoni. Perché chi è che fa il montaggio? Il rudimentale tentativo di montaggio. Bene, allora, questo aspetto della passione per la musica, della passione per lo sport, secondo te hanno qualche punto di contatto nell'ambito della creatività, della sfera creativa?
Ma sì, ti direi di sì, perché come puoi comporre la tua canzone, puoi comporre il tuo esercizio. È vero che noi sottostiamo a giustamente un imprinting che ci dà la nostra federazione, nel mio caso l'APFIP, l'Associazione dei Preparatori Fisici Italiani, che ci dà le linee guida. Allo stesso tempo è bello dare il proprio imprinting senza uscire dai binari, o uscendoci con delle idee geniali che però allora devono essere assolutamente verificate. Però sì, un punto di legame lo trovo assolutamente.
Un aspetto magari creativo legato alla preparazione fisica può essere magari nel periodo estivo, quando gli atleti hanno quella fase legata al miglioramento, che allora diventa un po' più un abito sartoriale tagliato su misura, che allora si può tentare qualche, chiamiamolo esercizio, qualche proposta anche un po' non convenzionale rispetto, che non vuol dire niente, ma insomma alternativa, visto che siete alternative acoustic duo.
È giustissimo, innanzitutto perché ti permette di farlo in un periodo dell'anno in cui anche qualora qualcosa dovesse essere fatto un pochino più intensamente di quanto avevi previsto, c'è comunque tempo per recuperare, cosa che in stagione non lo puoi sicuramente fare. E dall'altro punto di vista puoi instaurare delle nuove routine, dei nuovi esercizi che possono andare a stimolare ulteriormente l'atleta che hai davanti. Quindi...
A proposito di routine, avevo la curiosità, visto che Ale sarà stato costretto, volentieri, ma costretto a ripetere spesso anche i brani musicali che suoni, che sia un matrimonio o che sia... No, perché effettivamente quando suoni i brani di altri, alla fine c'è l'interpretazione, c'è la passione, c'è l'entusiasmo, però rientra anche un po' nella parte, tra virgolette, meno creativa, per quanto uno lo faccia volentieri, come il giocatore stesso che ripete la routine pre-gara. Giusto. O una serie di esercizi. Ma hai mai pensato, se no, o l'hai già fatto, magari non lo sappiamo, di comporre qualcosa di tuo?
Allora, no.
E forse è giunto il momento. Spero che prendo l'oroscopo di Ale intanto.
Sì, dai.
Guarda, io ho Eleonora, che è con me, che è diplomata in composizione. Oh. Quindi è proprio il suo. Lei potrebbe fare partiture per intere orchestre. A me piace tanto reinterpretare brani che ci sono, più che riprodurli tali e quali all'originale, piace reinterpretarli. E poi hai detto una cosa giustissima: più variabilità c'è, più sicuramente ci divertiamo anche noi. 10 secondi di numero per dirti che nel 2018, se ricordo bene, fu l'anno in cui uscì Perfect, la canzone di Ed Sheeran. All'epoca suonammo X numero di matrimoni molto alto. Il 90% dei matrimoni al taglio della torta scelse Perfect. Noi diciamo sempre: ragazzi, dovete scegliere un brano che per voi abbia un significato, che vi ricordi tutti Perfect. A una certa non sono più capace di ascoltarlo.
Sì, può succedere questo nell'aspetto dell'accezione negativa, esatto, magari delle routine. Esatto. Max, siamo alla parte finale, se non quasi ai titoli di coda, alle ultime note di questa.
Sì. Io ho sempre la solita domanda.
Oh, vai.
Secondo te la musica per i musicisti, cioè suonare uno strumento per un musicista, può essere anche pericoloso per i rapporti sociali? Ovvero, io ho un'esperienza in spiaggia, gruppo, tutti quanti ad affarati in altre faccende affaccendati, e tu come un imbecille che suoni la chitarra.
Ma se quanti esempi posso fare di
chi limona il chitarrista?
Non
hai mai suonato la chitarra, cosa ne sai?
Però sai, tanti
Sei sposato?
Ah, perché sono sposato.
Tanti amici che si sposano, che vedono in te giustamente l'amico, ma anche il musicista, e che di conseguenza dicono: oh Ale, sai, sei libero in questa data? Faccio sì, no, perché mi sposo, ah, che bello, vado lì, mi diverto anch'io. Così vieni a suonare, ma no, basta, ma basta, è una certa, ne ho fatti tanti.
Quindi, amiche e amici che vi sposate, invitate Ale in quanto invitato, libero di agire al buffet.
E poi hai sempre anche quell'accezione sociale del: ma tu cosa fai di lavoro? Intanto mi scappa di dire anche: guarda, faccio il musicista. Sì, no, ma di lavoro.
Di lavoro. È vero, cioè,
sì, sì, quindi, okay, ma il lavoro.
Beh, ma succede anche, ma tu cosa fai di lavoro? Lavoro nel mondo della pallacanestro, soprattutto nella parte quella organizzativa gestionale. Sì, no, dai, lascia stare. Ma di lavoro, cosa fai?
No, dai, comunque le eccezioni.
Va bene, ma comunque di lavoro Ale ne ha tanto da fare in campo con la Rooker, e quindi sì, ovviamente da parte nostra un grande in bocca al lupo. O tu mi stai per tirare fuori degli effetti a sorpresa, perché vedo che hai un sacco di fogli, quindi sono sempre
sul chi vive
nei saluti finali.
No, volevo semplicemente salutarmi Eleonora, perché appunto ho ascoltato alcuni brani che avete fatto.
Grazie.
Bravo.
Mamma mia,
brava. Bene. Poi c'era un filmato in cui si vedevano le mani sui tasti, ed era una roba fantastica.
Sì. Penso siano paragonabili al ball handling di Busca.
Sì, siamo lì. Poesia.
Ovviamente grazie per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo per la stagione di binazionale con i colori bianconeri della Rooker.
Grazie per le pastine.
Ma adesso minimizziamo i microfoni spenti ulteriormente. Max, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori, questo mese di settembre ci sentiamo spesso e volentieri. Abbiamo un turno infrasettimanale meno con la Rooker, che fa campionato binazionale, quindi ci sentiamo il 19 di dicembre per uno speciale derby padovano, gara di ritorno a Rubano, anzi alla palestra Gozzano, dove si è giocato il derby di andata tra il guerriero UBP Petrarca e la Virtus Padova.
E i fuochi d'artificio sono già pronti.
E poi col canonico episodio, il secondo del mese di dicembre, il sesto annuale, poco prima di Natale o poco dopo, adesso vediamo quando riusciamo a...
Esatto.
E allora grazie,
ciao
a tutte, ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Viva! Ciao.